Prendiamo il Salmo 115 o 113.
Preghiamo lentamente a due cuori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Amen.
Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome e la gloria, per la tua fedeltà e per la tua grazia.
Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio?
Il nostro Dio è in cieli, egli opera tutto ciò che vuole.
Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono,
hanno narici e non odorano,
hanno mani e non palpano, hanno piedi e non camminano, dalla gola non emettono suoni.
Sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
Israele confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro sostegno.
Confida nel Signore la casa di Aaron. Egli è il loro aiuto e il loro scudo.
Confida nel Signore chiunque lo teme. Egli è il loro aiuto e il loro scudo.
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice. Benedice la casa di Israele. Benedice la casa di Aaron.
Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi.
Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli.
Siate benedetti dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
I cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo.
Non l'uomo ha fatto al Signore, né quanti scendono nella tomba.
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore, ora e per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e sia con gli esseri.
Salmo che mette in evidenza la realtà del Signore in confronto agli idoli. Gli idoli che, dice il salmista, sono opera delle mani dell'uomo. Poi dice: sia come loro chi li fabbrica. Cioè, ci si può costruire degli idoli e ci si può vendere a questi idoli, perché dobbiamo solamente pensare alle statuette che uno materialmente si costruisce, ma ci sono tanti idoli che hanno tante forme, ma sotto queste forme si nasconde la nostra costruzione, ciò che fanno le nostre mani. È come se ci facessimo idolo di noi stessi. Ma dice il salmista: questi idoli non hanno vita e non danno vita. E allora c'è una possibilità che viene presentata, che è quella della fiducia, che viene ripetuta: confida Israele nel Signore, la casa di Aaron, confida nel Signore chiunque lo teme, in un Signore che fa ciò che vuole, il Signore che, dice, ha fatto cielo e terra, cioè tutto. E allora in questo salmo, come se ci venisse presentato questo Signore che ama la vita e dona la vita. Un Signore che crea, che ha creato tutto e che è sempre all'opera nella creazione. Un po' il senso dei segni, dei cosiddetti miracoli che si trovano nel Vangelo, è esattamente questo. Vedere all'opera questo Signore che crea la vita. È un Signore che è vivente e che desidera la vita. Il rischio può essere appunto quello di confidare in noi stessi o in quello che riusciamo a fare, e il salmista ci invita a mettere la nostra fiducia in colui che ha creato cielo e terra, in colui che ha creato ogni cosa. Il Salmo ci introduce appunto alla lettura di uno di questi segni che troviamo nel Vangelo di Marco, capitolo 1, versetti da 29 a 31.
Ecco, siamo ben arrivati al capitolo primo, in 2 mesi e mezzo, e avete visto che sono tutti versetti molto densi, e ci troviamo nella prima giornata di Gesù, che è il programma di tutta la sua attività. Ha detto che il tempo è finito, non c'è da aspettare altro tempo, perché il regno di Dio è qui, non sta altrove, è nella nostra quotidianità che si vive, oppure muore. E qui basta che ti giri, cioè devi cambiare direzione al tuo modo di vivere, e in realtà cambiare direzione vuol dire credere al Vangelo, cioè alla buona notizia che qui ti è raccontata. Ma poi in concreto il Vangelo è Gesù, quindi credere al Vangelo vuol dire seguire Lui, cioè comincia a camminare dietro e vedi quel che capita. Io come faccio ad andargli dietro? Beh, gli vado dietro seguendo la sua parola. Da dietro una persona vuol dire seguire quel che dice. E abbiamo visto la volta scorsa quel che capita ascoltando la sua parola, che è il programma di tutto il Vangelo. Se ascolti la sua parola, ti accorgi che esce da te lo spirito del male, quella menzogna che ci tiene schiavi, nella paura, e quindi ci rinchiude in noi stessi e ci divide dagli altri, che è il principio di morte, si chiama egoismo, principio di tutti i mali, ed è questo lo spirito del male che c'è in ciascuno di noi. Quindi l'ascolto della parola di verità, e la parola di verità è che siamo amati infinitamente da Dio, e solo questo dirà il Vangelo. E Gesù, che è il figlio amato dal Padre, si è messo in filo con i fratelli peccatori per dire: guardate che anch'io vi amo come vi ama il Padre, e dalla mia vita capite chi è Dio e chi siete voi, siete figli amati. Quindi l'esorcismo è il programma di tutto il Vangelo, che ti fa scoprire la tua verità di persona, che la sete di essere amato è il fondamento di ogni esistente, anche dei nostri cani, dei gatti, di tutto, ma anche degli uomini. E tutto il male lo si fa anche per voler essere voluto bene o per sembrare meno importanti. E adesso vediamo il testo successivo, e si chiude così tutto il programma di Gesù: liberati dal male, siamo liberi per il bene. E comincia il primo degli 11 miracoli di Gesù. Il Vangelo di Lui e di Marco ha 6 esorcismi, 5 o 6, dipende, e 11 miracoli. E i miracoli, se notate, abbiamo visto nel Salmo, hanno piedi che non camminano, mani che non toccano, occhi che non vedono, orecchie che non sentono, lingua che non parla, e come i loro idoli, muti, servono a far sì che l'uomo abbia piedi che camminano, mani che toccano, occhi che vedono, naso che sente, bocca che parla, orecchio che ascolta. Cioè che l'uomo sia uomo, perché senza questi l'uomo è morto. Cioè vuol restituire all'uomo il desiderio di una vita piena. E ora adesso si fa il primo miracolo, e normalmente come primo miracolo uno fa una cosa grossa, no? Ecco, stranamente il Vangelo invece ci presenta una cosa molto piccola. E prima di leggere questo, diciamo, il primo miracolo addirittura che narra il Vangelo di Giovanni Non è solo una cosa piccola, ma una cosa disdicevole, una cosa indecente, che sta come un cane in chiesa. In un libro sacro mettereste come primo segno della divinità che c'è gente alle nozze che si ubriaca, non c'è più vino, e gli aggiunge 600 litri di vino, e dice: questo è l'archè, il principio di tutti i segni, per capire chi è Dio. Che Dio non è legge, dovere, acqua per le purificazioni, ma è vino, è ebbrezza, è amore, quindi è il primo segno. E Marco ne fa un altro, e gli altri poi prenderanno anche da lui, in un altro tono, ma ancora dello stesso tipo.
Leggiamo allora Marco 1, 29, 31. E subito, usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea, con Giacomo e Giovanni. Ora la suocera di Pietro giaceva con la febbre, e subito gli parlano di lei. E fattosi avanti, la risvegliò, avendole preso la mano. E la febbre la lasciò e serviva loro.
Ecco, come vedete è molto breve. Una suocera con la febbre, una tachipirina poteva essere sufficiente, un'aspirina, una supposta se soffriva allo stomaco. Quindi mettere questo come primo miracolo proprio non valeva la pena. Ecco, allora vediamo perché ha messo questo. Cosa capita subito?
Vediamo il primo. Sì. Allora leggiamo il primo. Subito usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e di Andrea, con Giacomo e Giovanni. Ecco, forse il primo elemento, il primo dato che traspare, c'è questo cambiamento di luogo. Si esce dalla sinagoga, dove Gesù aveva compiuto l'esorcismo, e si entra in questa casa. Sono due luoghi molto significativi, quello che viene lasciato e quello in cui si entra, la sinagoga e la casa di Simone e di Andrea, può essere prefigurata un po' anche quella che è la nuova comunità, la chiesa, però il fatto che si lasci un luogo e si entra in un altro dice che Gesù vive con continuità la sua vita. Da un lato c'è l'uscire, un lasciare un ambiente per entrare in un altro, e questo è già un dato molto significativo, nel senso di una maturità. Per incontrare e per farmi incontrare, io ho bisogno di lasciare qualche cosa. Non mi porto dietro tutte le mie esperienze, mi segneranno da dentro, ma non è che le porto e le metto addosso che incontro. Ma non solo, c'è un uscire dalla sinagoga, c'è un entrare nella casa, e in tutti e due questi ambienti c'è Gesù. Cioè non è solamente nel luogo di culto, potremmo tradurre così, ma nel luogo dove vivo. Noi forse siamo abituati a pensare che il Signore lo incontriamo particolarmente in luoghi precisi o in momenti precisi. Ci stiamo avvicinando al Natale, quando nel Vangelo di Luca viene descritta l'annunciazione a Zaccaria della nascita di suo figlio. Questo avviene a Gerusalemme, nel Tempio, nell'ora dell'incenso. È proprio l'uomo che entra nella casa di Dio e riceve l'annuncio. Ma quando viene descritto l'annuncio a Maria, si parla della casa di Maria a Nazaret in Galilea. Lì arriva il Signore. Come dire, non c'è bisogno di andare chissà dove. Basta che apra gli occhi lì dove sono, anche a casa mia. Arriva. Dalla sinagoga arriva. Nella casa di Simone e di Andrea con Giacomo e Giovanni.
Tra l'altro questa casa è molto importante nel Nuovo Testamento, perché risulta che è nata anche una prima chiesa lì nella casa stessa di Pietro, e nello stesso Vangelo viene fuori altre volte la casa che sostituisce, di fatto la casa sostituisce la sinagoga. Cioè il vero luogo di culto non è più un luogo. Le chiese sono state inventate dopo, ma la parola chiesa vuol dire l'assemblea, cioè l'insieme della gente, perché per noi non c'è più il Tempio è ciascuno di noi, siamo il Tempio di Dio, e la nostra relazione con gli altri formano il nuovo Tempio, il nuovo edificio di Dio, per cui la casa, che è il luogo delle relazioni, è tipica dell'uomo, e la casa è la tua identità umana, tua famiglia, i tuoi genitori, il tuo rapporto. È lì che si vive divinamente, è lì la Chiesa, è lì il Tempio di Dio.
Quindi è importante la casa, questo scivolamento dalla sinagoga alla casa, alla quotidianità. E questa casa verrà fuori, vedremo ancora nel Vangelo al capitolo 9, la stessa casa, così ci farà capire questo testo, dove ci sono i primi quattro.
I primi quattro, cioè a muoversi non è solo Gesù. Gesù si muove con Simone, Andrea, con Giacomo e con Giovanni. È una comunità. Voglio dire che il fine non è tanto che Gesù adesso arriva, fa il segno e mostra così la sua grandezza. Così come quando ha chiamato i suoi, chiamando queste due coppie di fratelli, ha fatto vedere dietro di lui diventa possibile vivere relazioni di fraternità, questa è la nostra vocazione, così anche adesso si muove con queste persone. Come dire che si sta costruendo una comunità, si stanno costruendo relazioni a partire da queste due coppie di fratelli. Questa è un po' la meta. Cioè, quando si parlava prima della restituzione dell'uomo a se stesso, alla pienezza di sé, non è perché si crea l'uomo quasi autosufficiente, ma si crea l'uomo capace di relazione. Hanno bocca e non mangiano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono. Cioè, sono chiusi. L'immagine dell'idolo è uno che è chiuso in se stesso.
Cioè, è una casa che c'è la televisione, stanno tutti a guardare la televisione probabilmente, hanno occhi e non si vedono, hanno bocca e non parlano, diventa come i loro idoli.
Allora questo gruppo di persone che comincia questo cammino è già il primo seme di questa possibilità, di questa umanità nuova che dietro Gesù va emergendo.
E adesso vediamo cosa avviene nella casa di Pietro.
Versetto 30. Ora la suocera di Pietro giaceva con la febbre e subito gli parlano di lei.
E prima direi qualcosa sulla, non sulla suocera, ma sul presupposto per essere suocera. Perché bene o male diventerete tutte suocere. Cioè la condizione della donna in Israele... E la donna esiste in quanto è di qualcuno, se no non esiste. E lo statuto della donna è di poco inferiore e superiore, scusate, a quello del bambino piccolo, che è della donna. Bene, ora le donne e i bambini occupano un certo posto nel Vangelo. Sapete quanti il Vangelo di Marco ha 600 versetti? Sapete quanti versetti parlano delle donne? E dei bambini, un po' di bambini anche, ma delle donne. Così a occhio su 600. Una decina, una ventina.
20.
E la persona più spinta diceva 20, in realtà sono 100. E poi occupano i posti chiave, qui il primo miracolo, poi chiude, inizia la vita pubblica di Gesù e la chiude con la vedova e Gesù chiama, guardate qui non per le ampie vesti, eccetera. Poi dopo la passione inizia con di Betania e la crocifissione termina con le donne, la sepoltura termina con le donne, la risurrezione termina con le donne, inizia con le donne e termina con le donne che vanno annunciare gli apostoli. Poi in mezzo a altri punti salienti, capitolo 5, troviamo l'emorruista e la figlia di Gairo e poi la pagana. E poi c'è anche però la donna che ha a che fare con gli uomini, allora diventa l'anima bestiale dell'uomo, cioè Erodiade. Ecco. Comunque occupa i punti chiave del Vangelo. E la donna ha quella caratteristica di essere di. Che è lo statuto fondamentale di Dio. Dio e relazione, la relazione vuol dire essere dell'altro, il padre è tutto del figlio, il figlio è tutto del padre, lo spirito è di tutti e due, è l'amore, la relazione. Quindi quello che noi consideriamo debolezza in realtà è lo statuto ontologico, è tu, il tuo essere è essere dell'altro, essere relativo all'altro, mentre per noi in realtà questa relazione è relazione di sudditanza. La donna è chiara, anche il bambino tutto sommato dell'uomo non ha diritto di testimoniare, certe leggi non le può osservare, deve osservare certe leggi di esclusione semplicemente. Questo era lo statuto. Se poi una è suocera, ancora un po' di più. Se poi c'è la febbre, a cosa serve? Ecco, è bello che come primo miracolo prenda questo.
La suocera.
Sì, sulla suocera. Il fatto che sia la suocera di Pietro vuol dire anche che Pietro aveva una moglie. E allora in questi versetti ci vengono dette anche le relazioni in maniera molto concreta, molto esplicita. Cioè Gesù, entrando in questa casa, entra in un mondo di relazione. Prima viene detto, viene ricordato ancora Andrea, che è il fratello. Allora c'è un rapporto col fratello, c'è un rapporto quindi con la suocera, quindi con la moglie. C'è un tessuto di relazioni in cui Gesù entra. Ma se notiamo, c'è anche un tipo di relazione che non è solamente quello di sangue. Perché con loro entrano anche Giacomo e Giovanni. Cioè, si prendono sul serio queste relazioni, ma si dice che c'è un'altra, anche un'altra possibilità di vivere delle relazioni. E sono delle relazioni che sono tenute insieme da Gesù, che ha chiamato queste persone. Allora, questa suocera di Pietro, che è malata, che è giace con la febbre, e la prima cosa che fanno queste persone è parlare di lei a Gesù. È interessante anche questo, che il primo servizio che Gesù rende a questa donna è ascoltare quello che le altre persone dicono, come se il primo servizio che viene reso a questa persona è quello dell'ascolto. Non va a guarire immediatamente, non sa già tutto, o anche se lo sa, non è quello che interessa. Il poter ascoltare, il poter essere ascoltati.
E questa suocera c'ha la febbre, e come sapete la febbre non è una malattia, è sintomo di qualcos'altro che è una malattia. Quale sarà stata la malattia di cui questa febbre è il segno? Ecco, nella casa di Pietro c'è una febbre che è il sintomo della più grave malattia. La febbre è qualcosa che ti scalda. C'è nelle relazioni una febbre che rovina, che fa vedere che le relazioni non vanno. Qual è questa febbre, secondo voi, che entra in tutte le nostre relazioni e che guasta tutte le relazioni? Egoismo, che è tradotto in possesso, altre parole si sono tutte giuste.
Gelosia.
Gelosia. E tutto questo perché, se voi guardate al capitolo 9, al versetto 33, siamo ancora in questa casa. Gesù aveva predetto per la seconda volta il suo destino e loro discutevano l'un l'altro chi era il più grande tra di loro. E poi, arrivati in casa, Gesù domanda a questi che erano lì: cosa discutevate lungo la strada? Tacevano, perché avevano discusso su chi era il più grande. E la loro febbre è quello che ognuno vuol prevalere sull'altro. È questo che rovina tutte le relazioni, in casa, fuori casa. Essere più grande vuol dire non accettare se stessi, e quindi tanto meno l'altro. L'altro mi serve come piedestallo per stare, per farmi il tappo un po' più alto e stare su. Cosa devo dire?
No, confermo, nel senso che è proprio l'immagine, pur nella malattia, nella febbre di quella persona che giace, che in realtà gli altri si devono muovere attorno. Divento io il centro. Adesso usando questa malattia anche come simbolo. Non tanto perché sappiamo che è tanto dalla malattia, ma è proprio indicativa di qualcosa che non funziona. Lo vedremo bene poi quando avverrà la guarigione. Ma allora è come se io mi ponessi al centro e gli altri fossero in funzione di me. Allora sono degli strumenti, sono degli oggetti, eccetera, ma sono io che governo, sono io che domino.
Sì, quando c'è una malattia è necessariamente così, il più debole dove c'è amore richiama l'attenzione. Però anche ci sono molte malattie in cui uno si pone nella posizione di debolezza e con quella domina tutti e tutti servono a lui, che è la vera febbre, che è quella del potere. Vuoi il potere, lo ottieni o imponendoti in un modo o nell'altro. Comunque la febbre ce l'hai.
Che rende, che paralizza, che non ci fa muovere e che in realtà però ci fa comandare nei confronti degli altri, ci fa gestire un po' gli altri. Ed è indicativo che anche nella casa di Simone, come anche nella sinagoga, c'è qualcosa che non va. Finora il Signore è stato in due ambienti, nella sinagoga e nella casa, e in questi due ambienti incontra le fatiche.
Ma questa della casa poi ce l'abbiamo tutti, perché chi comanda in questa casa? E anche in ogni relazione, chi ce l'ha in mano la relazione? Cioè, è tremendo, è come c'è questa febbre che guasta tutte le relazioni tra marito e moglie, da fidanzato e fidanzata, tra amici, all'interno della famiglia, è ciò che distrugge la casa, stare insieme. E voler prevalere sull'altro. Che è lo stesso spirito che stava raccolto in sinagoga, ma che è esploso. È ciò che guasta le nostre relazioni. E tra l'altro anche nella Chiesa, cos'è che guasta la Chiesa, oltre che le nostre famiglie? La sete di potere. Non c'è la meraviglia se siamo nella casa di Pietro.
La cosa interessante è che qui subito gli parlo di lei, mentre nel versetto che ricordava prima Silvano, 9.33, che rivedremo, tacciono quando riguarda loro stessi, quando riguarda qualcun altro subito dicono che ha la febbre, che è presa da questa malattia. Poi quando si accorgono che quella febbre è probabilmente contagiosa, per cui ce l'hanno un po' tutti, allora tacciono. È come se non si riuscisse a parlare in termini espliciti, a prendere consapevolezza perlomeno delle dinamiche che ci sono. E invece il tacere. Qui forse l'aspetto positivo del fatto che parlino subito di lei a Gesù è che forse al centro dell'attenzione di questa casa vogliono mettere chi in quel momento ha più bisogno. E allora non è Pietro, non è Andrea a essere al centro, è quella persona che ha bisogno.
Ecco, andiamo avanti allora e vediamo cosa fa Gesù.
Versetto 31, e fattosi avanti la risvegliò avendole presa la mano, e la febbre la lasciò e serviva loro.
Poi dividiamo in due parti, prima che si fa avanti.
Come se Gesù non avesse timore, Gesù si avvicina, è lui che colma le distanze, anche di fronte alla febbre, questa realtà che non va, è lui che si avvicina.
Sulla febbre sono rimasti un passo indietro ancora. Io penso che Pietro e Andrea gli hanno parlato di questa febbre perché avevano la febbre, spiego, per scusarsi che non potevano fare l'accoglienza che desideravano. Cioè, volevano fare una vera accoglienza, facciamo brutta figura con Giacomo e Giovanni, che invece hanno anche i garzoni domestici, abbiamo qui la suocera a casa, scoprono che c'è la febbre, cioè, scusa maestro, ma... E credo c'è anche questa, la loro febbre di far brutta figura, di non far brutta figura in fondo, che gliene parlano subito. Non possono tacere perché ormai sono lì. Però ecco, e lì vediamo cosa fa Gesù.
Il fatto che vada incontro, Gesù che si fa avanti, è un po' l'immagine che forse ci lasciava anche il salmo che abbiamo pregato all'inizio. Con questa... questa vicinanza del Signore, questo fatto che Lui, che dopo aver ascoltato, si avvicina. Ecco qua, si avvicinerà, compirà un gesto, però come dire, è dopo aver ascoltato che si può compiere questo gesto. C'era un momento perché nella vita comune, parlando dell'ascolto, del servizio dell'ascolto, diceva, è solamente dopo aver ascoltato attraverso l'orecchio di Dio che siamo in grado di dire la parola che il Signore vuol dire. Cioè, è dopo che io ho assunto la condizione di questa persona che posso dire o fare qualcosa che sia in sintonia.
con quello che il Signore può. Il primo servizio che ha reso è questo dell'ascolto.
E poi fa un'azione strana: se un malato dorme gli fa bene, no? Lui va a risvegliarla. Tra l'altro la parola risvegliare, sapete cosa vuol dire, no? E vuol dire risuscitare. La stessa parola che si userà per Gesù, cioè la risuscita. Perché noi passiamo dalla morte alla vita se amiamo i fratelli. Se siamo chiusi nell'egoismo siamo morti. Quindi è un gesto di risurrezione. È segno di risurrezione. Vale più di risuscitare i morti quel che farà questa donna. Ha bisogno di essere risuscitata da questa tomba che è la febbre, che questa donna poi rappresenta e fa da specchio a tutti quelli che sono lì, che se la troveranno ancora al capitolo 9 la febbre, sta proprio litigando su quello. Risuscita.
Sì, la rimette in piedi, la restituisce a se stessa, come se la ricreasse attraverso questa risurrezione, e la risuscita prendendole la mano. Ecco, uno degli aspetti di questo gesto è, come si diceva prima, se questa febbre è ciò che mi divide, è ciò che mi separa, la mano di Gesù che prende la mano di questa donna ristabilisce una relazione, un contatto. Si fa avanti anche in questo modo Gesù. In un certo senso strappa dalla solitudine questa persona. Un primo aspetto di questo prendere la mano.
Poi è bello questo prendere, che in greco serve proprio impadronirsi, si impadronisce della sua mano. E la mano cosa significa? È il potere che ha l'uomo. Noi con la mano facciamo tutto. Con la mano lavoriamo, con la mano mangiamo, con la mano uccidiamo, con la mano accarezziamo. La mano rappresenta le possibilità che abbiamo. Ecco, lui con la sua mano ci dà le sue possibilità, che è quella di essere liberi dalla febbre. Quindi è bello questo prendere la mano e risvegliarla, proprio perché le dà il suo potere di vita. Anzi, si dice che la risvegliò dopo averla presa per mano, l'azione precede in greco. Per cui la causa che risuscita è perché la sua mano ormai è diventata la mano sua, ha le sue stesse possibilità.
La conseguenza è che la febbre la lascia e serviva loro. Vuol dire che questa febbre che la teneva prigioniera esce da lei, viene assunta da questo Signore, si carica di questa febbre, libera questa donna dalla febbre. Questa è una guarigione di liberazione che ha la sua visibilità in quello che succede, serviva loro.
E ascolta, circa serviva, mi interessa un po' una storia, perché cercavo di capire perché termina così, serviva loro, e allora ho letto un po' gli autori antichi quando iniziavo a studiare Marco, e gli autori dicevano, come anche Gerolamo, cioè, è segno che era guarita se si mette a servire, no? Che la donna deve pur servire, no? E altri più evoluti, fino a quando sono arrivato a vedere Schweitzer, che diceva che il servire è tipico della sequela femminile, cioè le donne devono servire nella Chiesa. Oh. Il che mi ha fatto venire un sospetto che Gesù fosse donna, perché l'unica definizione che dà di sé, io sono in mezzo a voi come colui che serve. Voi sapete che il figlio dell'uomo non è venuto per dominare, ma per servire. Cioè, in questo servire c'è tutto il programma di Gesù. Che cos'è il servire?
Il servire potremmo tradurre con l'amare. E quello che si nota che la guarigione di questa donna fa tutt'uno con la possibilità di servire. Il passare, come la febbre ci fa vedere, dal servirsi degli altri al servire gli altri è il passaggio dalla malattia alla guarigione. E in un certo senso allora la nostra malattia la dovremmo riconoscere da questi sintomi e la nostra liberazione la riconosciamo esattamente dal servire. Ma questo forse fa parte della nostra esperienza, nel senso è proprio quando stiamo male che cerchiamo queste chissà quante attenzioni, ma è come se fossimo in deficit di qualcosa. Quando ci sentiamo amati siamo molto più liberi da guardare fuori di noi stessi, non abbiamo più paura di rassicurarci verso l'esterno, possiamo stare tranquilli e allora siamo liberi per accorgerci di quello che avviene fuori, di chi sta fuori. Per cui non è il primo segno un miracolo interessato. Quando guarito la suocera.
Così mi prepara il pranzetto.
Così mi prepara il pranzetto. Patrono delle perpetue. Non gioca così al ribasso il nostro Signore. Come diceva, cioè, la rende a immagine e somiglianza sua.
E in sordina, in tono minore, questa è la prima che è uguale a Dio, perché Dio serve. Tutto ciò che esiste al mondo è Dio che è nostro servo, si mette al nostro servizio facendo venire il sole, facendo spuntare l'erba, dandoci la vita, dandoci il respiro, dandoci se stesso, anche la sua vita al nostro servizio. Servire è concretamente amare, se no sono solo parole vuote. Per cui veramente ribalta tutti i criteri mondani, quel che conta anche nella Chiesa, non conta Pietro, non conta Giacomo, non conta cioè, il Papa, i primi cardinali, niente conta. È la suocera, vecchia, malata, che serve. E la storia va avanti perché c'è questa suocera, non perché ci sono gli altri. Quando gli altri capiranno di essere come questa suocera, allora potranno essere guariti. Gli altri siamo noi, che stiamo lì intorno a guardare. Cioè quando passiamo dalla chiusura, dalla febbre al servire.
Questo è proprio, si vede il verbo che si usava, no? Che era il verbo di risurrezione, di liberazione, potremmo dire è la stessa esperienza del popolo di Israele, che da schiavo viene liberato perché possa cominciare un tipo di relazione diversa, esattamente di servizio. Altrimenti, se uno potrebbe dire, se questa è la conseguenza, allora mi metto in malattia. Se comincio così, allora torno con la febbre. Ma come dire, è il non vivere quello. È il non vivere. È una solitudine estrema, quella di chi domina, ma in un certo senso ha bisogno che gli altri lo riconoscano.
Tra l'altro, no, io credo che la prima cosa istintiva che ci viene quando incontriamo una persona per stabilire una relazione, cosa pensiamo? A cosa mi serve? Abbiamo tutti la febbre nelle relazioni. E mi ricordo che stavo scrivendo un articolo su questo 40 anni fa. Suona il campanello, siccome dovevo batterlo a macchina, arriva la Marga, il segretario di Selva, che sapeva mettere macchina, ha detto, è lei, meno male, adesso le farò scrivere questo. E stavo dicendo proprio che se uno arriva, la prima persona che incontri, pensi subito a cosa mi serve. Esatto, conto sul fatto. Ho pensato a cosa mi serve. Invece a cosa posso servire? È il capovolgimento della schiavitù dell'egoismo. È la cosa divina, cioè è passata la morte alla vita questa. Dalla chiusura all'apertura dell'amore, questo servire, non con le parole, con i fatti. Perché per chi ama l'importante è l'altro, dice proprio io, quello è l'egoista che mangia tutti.
È come se ci venisse dato anche il criterio in cui riconoscere la nostra guarigione, cioè il nostro essere tornati a immagine e somiglianza del Signore. Questa capacità di alzarsi, di rimettersi in piedi come avviene qui e di cominciare a servire. e serviva loro. Anche questo è importante, cioè che questo servizio comincia da quelle persone che sono lì. Cioè non è che venga richiesto chissà quali cose, quali gesti, quali... Così come la guarigione sembra un segno poco vistoso, quello di una febbre, così anche adesso la conseguenza è quella di ristabilire delle relazioni con quelle persone con cui le viveva tutti i giorni. Da lì si comincia. Da lì ho la percezione di essere nel cammino di guarigione e di liberazione. Non devo aspettare altre persone, come se li fosse quasi rinchiusa questa persona nell'impossibilità di voler bene. No, a cominciare da quelli che vivono lì con lei.
E il senso di tutti i miracoli è che passiamo dalla morte alla vita, cioè dall'egoismo al servizio. E l'amore e la libertà cristiana, Galati 5,13, è l'essere servi gli uni degli altri nel reciproco amore. Pure anche Galati 6,2, credo, portate i pesi gli uni degli altri, si usa la parola bastaso, il basto dell'asino, e avrete compiuto tutta la legge di Cristo. Cioè siamo come Dio che fa così. Ed è il senso di tutto il Vangelo. Quindi questo è il miracolo globale, è già risurrezione ed è già amore. Ed è già amare come siamo amati. Ed è bellissimo, detto in poche righe, con tutte queste persone attorno importantissime. E questa suocera al centro, che poveretta, lì malmessa, allora prenderei poverina, no? E poi hanno capito così bene i traduttori e gli esegeti che ha sbagliato anche la traduzione. In genere si dice e si mise a servirli. Cioè sulle versioni antiche, adesso se sono finalmente nell'ultimo dire li serviva. Che differenza c'è che si mise oppure li serviva? Che si mise quella volta a servire e poi basta. Cioè si sottolinea che è un'azione puntuale, cioè solo l'inizio. Poi dopo abbiamo continuato gli altri, invece li serviva è un imperfetto, è un'azione che continua ancora. E l'azione di Dio che è sempre a servizio. Ecco, vedete allora come il gesto più piccolo è importante che sia piccolo, perché le cose grandi ti richiamano perché sono grandi e non hanno nessun significato. Questa cosa piccola lascia tutto lo spazio al significato, tutto il programma di Cristo è ridarci la nostra immagine e somiglianza con Dio, che è amore, cioè servire. Questa è la libertà. Una piccola nota ancora, no? Io ammiro molto l'autore che ha avuto l'acume di porre all'inizio questo fatto così insignificante per abituare il nostro occhio a leggere quelle cose piccole che non fanno cronaca. E la vita va avanti per quelle cose piccole, mica per le cose importanti. Così anche nella Chiesa è questa donna, come sarà la vedova, come sarà la donna di Betania, come saranno le donne al sepolcro, le vere persone importanti, gli altri non ancora, fino a quando non diventeranno come queste donne. E il Vangelo di Tommaso, che terminava che quando Gesù va all'ascensione, è un Vangelo apocrifo, però molto antico, e va all'ascensione, una Maddalena vuol venire, e gli apostoli a Gesù, questa donna mandiamo via perché vuol venire con noi, perché non possono venire con noi le donne. E Gesù dice lasciatele venire, io ne farò un maschio, perché nessuna donna che non diventa maschio non entrerà nel cielo, entrerà nelle luci. E qui dice esattamente il contrario il Vangelo: ogni uomo che non diventa donna non entrerà nel regno dei cieli.
Fermiamo qui, potremmo rivedere questi tre versetti e poi condividere.
L'ha presa per mano. Che l'ha sollevata e l'ha presa per mano. È stato vicino, insomma, l'ha presa per mano e anche qui la lascia, insomma, la vicinanza, possiamo le paure di amare, non avere queste cose qua.
E tra l'altro Gesù fa tutti i miracoli toccando, tranne quelli che fa a distanza, che sembri quelli che fa adesso, che ci tocca dentro, perché il toccare è fondamentale, vuol dire la comunione, ed è l'unico gesto reciproco, no? Però si può anche calpestare, è un modo di toccare che non è buono, è stritolare, quello non è toccare, toccare invece è reciproco. Qui però c'è qualcosa di più, e non è un toccare, è proprio si impadronisce della mano, cioè vuol dire che quella mano che non serviva perché aveva la febbre, era nell'egoismo, adesso ha un nuovo potere di una nuova mano che è a servizio della vita e dell'amore. Quindi la mano della suocera diventa la mano di Cristo, cioè il potere stesso di Dio, quello di servire.
A me piace il testo di tre anni, non so, dire la parola di Renta, il testo, l'attesa, eccetera, perché è come il precedente miracolo, non è una roba clamorosa, è sempre uno stile, è sempre lo stesso, è molto delicato, è molto appena appena. E io voglio credere che fosse ammalata davvero, che avesse proprio la febbre, e che qualcuno si è interessato a lei. Ed è andato da lei, appunto, come dicevi prima tu, le donne non contavano uno. E della moglie non si chiama niente, se la moglie la sposa. E la cosa che la fa guarire è che forse arrivano a casa un bel po' di uomini, appunto, che si presume da servire, e però parlano di lei, insomma, no? Si prendono cura di lei. E questo miracolo mi sembra l'andare verso il miracolo che si fa ogni volta che si va verso una persona, molto spesso è sufficiente per dare una forza a quella persona, per riprendersi, per trovare la ragione di uscire fuori da come sta, anche dalla natura. È un miracolo molto bello.
Poi tieni presente che è costruito anche poi dall'autore all'inizio del Vangelo, con parole particolari, la casa di Pietro, la febbre, il servire, che sono i temi fondamentali del Vangelo, la casa e la chiesa, c'è una febbre che impedisce di servire, quindi oltre l'aspetto concreto materiale c'è la carica simbolica di tutto il testo.
Miracolo,
l'ha fatto per sempre. Esatto. Ed è l'unico miracolo che vuol fare in ciascuno di noi. Cioè in ciascuno di noi che siamo come Pietro, Giacomo e Giovanni lì, vuol fare quel miracolo. Quella donna è il segno di ciò che deve avvenire a noi. Che ci mettiamo a servire. Alla fine. Per quello è narrato. Perché il vero miracolo è quello che ci rende come Dio. Non siamo come l'idolo del potere che diventiamo morti come quelli che uccidiamo. Quindi c'è anche tutto il significato simbolico all'interno del testo, no? Certo, il fatto è un fatto minimo, però che è caricato di un significato infinito. È la prima che è come Dio. Perché ha avuto la stessa mano di Cristo, il Figlio. Che poi non è solo un'interpretazione, è la realtà, perché davvero in queste cose piccole è presente Dio. Nel farsi vicino, nel toccare, nel servire.
A me colpisce la stessa lettura, la però non colpisce come Pietro lascia entrare Gesù nella sua. Nel senso che mi sembra che si lascia entrare, si lascia entrare viene a incontrare proprio tutto lui, non solo il bello si possa vedere, ma incontra me, incontra le ragazze, incontra la fede e cioè mi dà questa informazione, perché mi sembra proprio che raccolga tutto in me, cioè sia il bello che il buono. E quindi mi sembra che anche il suo mi parla di lei, mi sembra anche l'atteggiamento anche tranquillo di stare di fronte a lui, nel senso sapendo che viene incontro a tutti di me, posso stare tranquilla anche di essere completamente me stessa di fronte a lui e di accogliere in casa con tutto quello che ho in casa.
Ma il bello di questo testo è che sono Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea che parlano della febbre della suocera, che ce l'ha, davvero. Poi saranno loro che hanno la febbre vera, ma allora tacciano. Vedono la febbre reale dell'altro e dice, e lo dicono anche per dire, scusa, vedi, non possiamo fare molto di preparativo, che... quindi hanno compassione per questa. Ma poi quando entra in casa e Gesù li interroga di cosa parlavate lungo il cammino, avevano litigato su chi era il più grande, tacevano, e sono ancora questi quattro. Che, capite che gioca apposta anche l'evangelista per dire, guardate che la vera febbre è un'altra, per la quale ci vuole guarire, perché per guarire quella febbre può fare il giorno dopo, l'aspirina, eccetera. Quel che gli interessa non è il miracolo, è il segno. La realtà di cui il miracolo è segno, insomma, se allo stolto mostri la luna e ti guarda la punta del dito, non devi fargli vedere la punta del dito, ma la luna. Così bisogna fermarsi non a questo fatto, ma che cosa vuol dire con questo fatto. La cosa più semplice e banale, che quella donna si è messa a servire, anzi serviva, vuol dire che ha cambiato statuto di vita, cosa che i discepoli ancora non fanno. Pensano ancora su chi dominerà. Quindi, sì. Come individuare la mia febbre? Quando uno mi scoccia lo vedo subito io. No? Quando scoccio io lo vedono gli altri. Credo che l'altro ci fa da specchio perché siamo tutti uguali, abbastanza. Qualcuno è più uguale. Tu ci stai anticipando di qualche passo, ma ci sarà anche quello. Sì, è vero. questo è un po' l'anticipo di tutti, il frutto di tutti i miracoli sarà arrivare a questo amore che ti pone a servizio. Poi ci saranno tutti i passi intermedi da fare che verranno dopo. Quindi in questa donna c'è già il programma di tutto il Vangelo, ecco. Cosa vuol fare? Vuole attivare in noi progressivamente questa capacità di servire. Però prima dovranno guarire i piedi per andare verso l'altro, guarire gli occhi per vedere chi è l'altro davvero, ascoltarlo per capirlo e comunicare. Cioè, punto d'arrivo però è servire. Che è bello perché in un racconto così semplice e lineare, poi in una donna, per di più suocera, presenta il top dei top della rivelazione di Dio. Questo è il divino.
A me ha incantato molto, beh, anche le parole proprio del testo, prendendola per mano, e poi questa cosa che dicevate voi, che la relazione d'amore, le relazioni con le persone, in effetti se uno ci pensa o se io penso a me, no? È un po' quello che dicevi tu prima, no? Che viene in mente sempre la reciprocità, invece qua di fatto va oltre, cioè dice che è servire, quindi potrebbe anche non esserci la reciprocità, e questa cosa è proprio, se uno poi riesce a viverla, è proprio una rivoluzione nella, cioè nella mia sarebbe una rivoluzione. Bello.
Noi vogliamo la reciprocità anticipata nel servire.
Il problema che ho capito è quello che prima di tutto dobbiamo vedere la nostra febbre. Cioè il problema è quello di questo test, cioè vedere la propria di febbre piuttosto che.
E direi anche il bello di questo testo, secondo me, a questo punto, è che fin dall'inizio ci apre la prospettiva di un risveglio, di un risuscitare a una vita nuova, per quello di saper amare e servire. Così siamo veramente uomini liberi, siamo immagine di Dio. Quindi vuol risuscitare in noi la cosa più profonda, cioè il desiderio di amare in fondo. Allora ci sarà in mezzo tutta l'esperienza di essere amati per poter amare, e sarà il seguito del Vangelo. Che culminerà sulla croce dove testimonia il suo amore, e allora riusciamo a capire.
Mi piaceva molto questo accostamento della febbre della suocera alla eventuale febbre che possono avere degli apostoli, che in qualche modo viene assimilata, con la storia della suocera, no? E mi viene da pensare che forse spesso si dica la febbre dell'altro e dire c'è una febbre tua, no? E mi chiedo questo servire, no? Che rappresenta questo passaggio, questo risveglio, questa insurrezione, in che modo la si può vivere anche con gli altri? Perché, cioè, mi sembra che qui quello che fa tutto è Gesù, e forse gli apostoli, pur avendo la febbre, loro parlano della febbre dell'altro, e così Gesù agisce, no? Allora, mi chiedo se, come dire, parlare da Gesù della febbre degli altri varia anche la mia, non lo so, o se, come dire, attraverso questa cosa, la grazia del Signore può passare anche agli altri. Forse è molto facile vedere la fibra degli altri, per questo me ne accorgo, no? Molto difficile vedere la propria.
Tu prova a porti, no, questa domanda, così forse si intuisce. Come mai, qui porta i ricordi di Pietro Marco, come mai pone all'inizio del Vangelo un episodio così stupido, banale? Perché? Perché ci ha riflettuto a sua lungo e ha capito una cosa, che sono io quello che aveva la febbre. Fino alla fine ho tirato fuori anche la spada per dire così vinciamo, sono io che domino, mica gli altri due che volevano poi farmi le scarpe. Cioè, si identifica Pietro con questa donna, perché è lui che racconta. Vedete, lui fin dall'inizio, lei fin dall'inizio già è come Gesù. Io non lo sono ancora adesso. Ed è la stessa funzione che il Vangelo ha verso di noi, cioè Pietro l'ha raccontato a Marco, e Marco a noi per dirci guarda che stando lì anche noi ci vediamo in quella suocera. E ci apre la possibilità anche a noi di essere liberi, di risvegliarci e di servirli. Però qui è il programma iniziale, quindi vuol dire che c'è tutto il cammino, no? E mostra già la meta del cammino, e arrivare a questo risveglio, in cui il mondo cambia, in cui il mondo da inferno diventa paradiso. Perché un mondo dove ognuno si vuole servire degli altri vuol dire che ci si scanna l'un l'altro. Un mondo in cui ci si serve gli uni gli altri vuol dire che siamo tutti serviti, riveriti, amati, ed è una vita fraterna divina, insomma. È l'unica vita possibile. Quindi è la prospettiva di tutto, insomma.
A me sembra che quando deve uscire con la casa, della famiglia, è anche il luogo dove precedenti relazioni non possono scappare, perché se dall'altra parte posso cercare di evitarle in casa con i genitori, con i figli, però in qualche modo lì si scopre debolezze più che mai. Adesso penso che sia una fase in cui penso che abbia capito i genitori malati, tra fratelli, tra cognati, spesso è rimasto anche problemi.
Si tocca. Bene, allora possiamo chiudere qui. Prima ho fatto uno spot pubblicitario contrariamente ai miei principi, e c'è un conflitto, perché c'è un conflitto di interessi, ma non è quello. Cioè c'è quel foglio lì che fa propaganda per la rivista Popoli, che la raccomando perché è una rivista dei gesuiti di San Fedele, è una rivista missionaria internazionale e di ottima caratura, per cui uno può avere notizie che vanno al di là delle cose nostrane. Il mondo è più largo del nostro letto, grande o piccolo che sia, più è vasto, e si rende conto un po' anche dei problemi che ci toccano tutti da vicino, il cosiddetto altro mondo che è costruito, è il corrispettivo del nostro, e ci rivela chi siamo noi. E lì, se andate su www.popoli.info, trovate tutto ciò che vi serve. L'abbonamento è esiguo, ma può essere uno strumento valido per informarsi dove viviamo. Tu confermi?
Confermo. Sicuro che non c'è conflitto di interessi. Non vediamo il becco di un euro.
Ci rimettiamo solo, quindi va bene.
No. Confermo anche la bontà della rivista, davvero, che da qualche anno a questa parte si è trasformata. Concludiamo pregando il Padre. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.